grazie per essere venuti qui, malgrado il tempo, perché non è clemente, siamo anche in inverno. Volevo iniziare intanto ringraziando la mia associazione che Pace e Solidarietà, poi gli Scout Gesci e gli Scout Ranger per la realizzazione di questa serata. E volevo ricordarvi anche che noi, come, sia come associazione che come consulta del volontariato, domani parteciperemo a Roma alla Festa della Speranza organizzata dalla Fondazione Angelo Vassallo. E è una festa dove ci saranno tanti sindaci, soprattutto del Nord Italia, ci saranno associazioni che in questi anni hanno lavorato sui temi della bella politica, della lotta alla criminalità organizzata, per la legalità, e si incontreranno ragionando un po' intorno all'idea di Angelo Vassallo, e per dare voce, vita a quello che è il movimento sulle questioni della legalità e della mafia. E la cosa molto bella è che a questa iniziativa ci saranno moltissime amministrazioni del Nord Italia, proprio perché al Nord Italia il fenomeno appunto della mafia, più che delle mafie al nord, si dovrà iniziare a dire le mafie del nord, è un fenomeno che sta diventando sempre più forte. E poi noi abbiamo pensato questa serata anche perché sul tema della ricostruzione, quindi tutto quello che è il discorso della ricostruzione del dopo terremoto, c'è questo pericolo appunto di infiltrazioni forti da parte delle mafie. C'era un articolo di qualche settimana fa sull'Espresso appunto di Giovanni Tizian, dove appunto già si vedono, ma chi gira un po' per cantieri, a me capita perché giro un po' per cantieri, si vedono facce note che comunque erano andate via e che sono ritornate. Quindi bisogna capire se poi quello che sta succedendo anche con alcuni accorgimenti che la regione, che anche la provincia ha preso, se sono effettivamente utili e se possono effettivamente servire a far cambiare le cose e ad avere un po' più di attenzione su questo fenomeno. Permettetemi una piccola divagazione, perché quando penso a Giovanni penso a un'altra persona. Me lo permetterai, Giovanni? Io ho avuto la fortuna, quando ero un po' più ragazzo, negli anni 80, facevo parte appunto del movimento degli studenti contro la camorra, ho avuto la fortuna di conoscere e poi di frequentare un altro cronista, un altro ragazzo, che si chiamava Giancarlo Siani. E Giancarlo, che poi ha fatto la fine che ha fatto, cioè è stato ammazzato appunto dalla camorra. E li collego sempre, mi vengono in mente insieme, non tanto perché sono due cronisti che comunque non avevano il posto fisso, ma erano messi un po' così. Tu adesso, proprio per quello che ti è successo, sei un po' migliorato, no, come condizione. Però non solo per questo, ma per una cosa che comunque c'è un piccolo aneddoto. Io ricordo, eravamo a Torre Annunziata in una scuola, stavamo facendo un incontro con gli studenti, e appunto gli studenti intervenivano, io intervenivo, e tra i cronisti, tra quelli che comunque stavano, c'era anche Giancarlo. E Giancarlo fece una cosa che, come dire, un cronista non dovrebbe fare: prese la parola e disse le cose. Ecco, quando penso a te, penso appunto a un cronista che prende la parola e che non ha paura di essere partigiano, di dire la sua, e non ha paura di essere di parte, non ha paura e che vuole esprimere il proprio senso civico, il proprio impegno. Quindi so che questo è un doppio lavoro, cioè nel senso che non solo sei un buon cronista, ma comunque anche con questa operazione che fai, andando soprattutto nelle scuole con i giovani, a parlare con i giovani, dai la possibilità intanto di approfondire il tema, che quello delle mafie, ma anche di dare una speranza, cioè una speranza che è fondamentale, che è importante in questo periodo. Grazie. Passo la parola a Maria Pia Cavani del nostro tempo.
anche a me il piacere di fare qualche ringraziamento appunto a Pace e Solidarietà, gli Scout Ageci, gli Scout Ranger di Nonantola, il comune che ci dà il patrocinio, rappresentato dal vice sindaco Stefania Grenzi. Ringrazio Sandro Fogli, sindaco di Bastiglia. In questo momento c'è il Consiglio di Unione e questa unione è particolarmente toccata sia del terremoto sia dei rischi di cui parleremo dopo con Giovanni, e ringrazio anche il comandante della locale stazione dei Carabinieri Garini che significativamente ha voluto essere presente questa sera. È un segnale di cui lo ringraziamo, perché con i ragazzi e su questi temi, grazie per questa presenza. Giovanni è nato in Calabria, è modenese d'adozione, poi ce l'hanno portato via un'altra volta, adesso abita a Roma. A me un po' dispiace, un po' sono contenta per te, perché questo ha significato una sistemazione lavorativa un pochino migliore rispetto a quella che sperimentavi. E te la farei subito questa domanda: quanto è libero un giornalista pagato 6 euro al pezzo? Cioè, come si fa a fare denunce e a lavorare su certi temi quando una visura camerale per vedere i cambi di società ti costa di più di quello che guadagni con l'articolo?
Erano 4, non 6.
Sono un ottimista, scusate.
No, tuttora è così, quindi non per me, fortunatamente. Diciamo che dallo sfruttamento sono passato al precariato adesso ufficialmente, e saranno altri anni di precariato. Lo sfruttamento è quello che dicevi tu, quindi è un lavoro accottimo che non ti permette neanche di pagarti le spese di quello che spendi per fare un'inchiesta. Sostanzialmente lo fai per passione, lo fai perché ci credi, e rischiando anche di essere, insomma, querelato, denunciato. Quindi lo si fa perché è una passione il giornalismo, e come tutte le passioni ti portano ad andare a superare gli ostacoli di ogni tipo. È chiaro che diventa difficile, diventa dopo un po', dopo tanti anni, e questo già io lo stavo avvertendo all'inizio, no? Siete sempre più convinti, poi quando lo sfruttamento non ti permette proprio di andare avanti. Quindi io per un periodo ho fatto anche altri lavori, ho lavorato in comunità, quindi facevo le notti, poi andavo in giro per la Gazzetta, quindi mi sono sempre, poi ho fatto altre collaborazioni, quindi comunque cerchi di andare avanti in qualche modo. È chiaro che la libera informazione ne risente, perché fare un'inchiesta che dura 2 settimane per guadagnare 4 euro quando puoi fare 4-5 articoli magari brevi di comunicati stampa e fare appunto magari quei 40-50 euro al giorno che poi diventano, ecco. Quindi l'inchiesta costa, l'approfondimento costa, diciamo tutti gli editori in questo momento non investono, anzi stanno cercando di ridurre, no, tutte le strutture. C'è chi riduce gli esteri addirittura, no, per evitando di mandare gli inviati, però ne perde l'informazione, perché poi, cioè, immaginate un giornale nazionale senza esteri, cioè ci appiattiamo sull'Italia e non conosciamo quello che succede nel mondo. Cioè, questo è il futuro dell'informazione. Io credo che le cose debbano cambiare, soprattutto debbano cambiare perché c'è un esercito di giovani, bravi colleghi, cronisti. Io ringrazio per il paragone, ma insomma è importante. Quindi Siani è stato un vero cronista su un territorio difficilissimo, tra l'altro un territorio negli anni 80 che era un territorio di guerra, paragonabile assolutamente a un territorio di guerra. Come si fa? Non so la risposta, però si fa e si va avanti con la passione. È chiaro che la passione, secondo me, i colleghi devono trovare, come abbiamo fatto per un periodo anche con alcune associazioni di Roma, c'è l'associazione Stampa Romana, sono dei ragazzi, insomma, hanno fatto delle proposte ai politici per fare dei disegni di legge. Il problema è che c'è poi anche qui una politica che è ferma ed è concentrata su altro, rispetto, perché poi la precarietà e lo sfruttamento nel giornalismo è esattamente la stessa cosa degli altri settori. Cioè, noi non possiamo chiuderci nel nostro settore, dobbiamo pensare al problema della precarietà e dello sfruttamento in maniera complessiva, cioè in tutti i settori è così, e dobbiamo ragionare in maniera collettiva.
è anche più ricattabile dal punto di vista del non parlare in tutti i campi chi con quei pochi soldi deve comunque mantenere la famiglia, quindi giustamente Giovanni rilevava questa cosa. E l'ultimo pezzo in ordine di tempo, credo, pubblicato su questo tema è Le mani sul terremoto, in cui continui un lavoro che già era iniziato con il tuo libro. 20 maggio, 29 maggio, terremoto in Emilia Romagna e nella parte sud della Lombardia, e dopo il comprensibile disorientamento giustamente si comincia a parlare di ricostruzione. Ci sono tutta una serie di fasi, dallo sgomberare le macerie eccetera eccetera, tanti passaggi strettamente necessari, e ti chiedo: quali sono questi passaggi necessari del post terremoto, senza i quali i lavori non possono essere fatti, che offrono il fianco alle infiltrazioni, offrono il fianco per la loro stessa natura al lavoro di imprese che lavorano scorrettamente e che sono vicine alla criminalità organizzata?
Ci sono alcune attività che sono sensibili, no? Sono quelle, innanzitutto c'è uno strumento che è la chiamata diretta, che è uno strumento, è quello peggiore che possa sostanzialmente esistere, perché con la chiamata addirittura attorno alla chiamata diretta, che cos'è? È un ente locale o insomma il committente sostanzialmente che chiama per importi bassi direttamente un'impresa, per esempio per fare il movimento terra, per fare un'attività specifica. Ecco, attorno alla chiamata diretta le organizzazioni mafiose addirittura hanno creato proprio in passato parliamo di 2-3 anni fa, per i lavori della TAV in Lombardia e per i lavori dell'autostrada sempre tra Lombardia e Piemonte, avevano creato addirittura una cabina di regia unica con un boss a capo di tutto questo, che chiamava le ditte, cioè l'imprenditore chiedeva al regista, al boss, diceva: mi serve questo, il boss passava la parola all'altro capo di riferimento di zona e mandava i camion, quindi saltando tutti i passaggi delle certificazioni, saltando tutti i passaggi che potrebbero comunque garantire un minimo di trasparenza. Quindi la chiamata diretta è lo strumento con cui sostanzialmente le organizzazioni mafiose arrivano nei cantieri praticamente. Poi c'è tutta la questione del subappalto, che anche lì ci sono delle leggi, ma queste leggi adesso settimana prossima finendo un'inchiesta per Repubblica, in cui analizzeremo non tanto le imprese, i nomi delle imprese, ma perché ci siamo accorti che ogni volta in un cantiere pubblico arrivano le imprese mafiose. Allora ci siamo chiesti: ma quali sono i meccanismi che permettono alle mafie di entrare nei cantieri? Cioè, chiediamoci cosa sta a monte di tutto questo, no? Per una volta. E c'è una legislazione che è completamente, insomma, la legislazione c'è, ma è confusa. Il subappalto ha delle regole precise, ma queste regole non vengono quasi mai rispettate. Noi troviamo, una volta succedeva solo nei cantieri della Salerno-Reggio Calabria, adesso succede anche per esempio all'Expo. Ho parlato con un sindacalista 2 settimane fa, lui è entrato nei cantieri dell'Expo, dove sul tabellone dei lavori sono indicate 10 ditte in subappalto, dentro quel cantiere ce ne sono 35 di ditte in subappalto. Cioè diventa una giungla sostanzialmente, dove anche per un sindacalista è difficile fare il proprio mestiere, perché non sai più dove andare, senza aggiungere poi il fatto che adesso c'è il problema anche il distacco internazionale. Non so se ne avete mai sentito parlare, questo per quanto riguarda la manodopera, che è un fenomeno secondo me molto pericoloso, e non solo secondo me. Il distacco internazionale permette legalmente, con certe regole precise, di fare quello che si chiama dumping sociale, cioè abbattere i costi del lavoro regolarmente. Cioè ci sono delle agenzie di lavoro a cui le imprese si possono rivolgere, italiane, chiedergli della manodopera, e vi assicuro che lo fanno anche aziende statali che magari fino a poco tempo fa mandavano in stato di crisi o in mobilità operai. Cosa fanno? Prendono un pacchetto di operai dalla Romania, tutto compreso, addirittura il trasporto anche, cioè sul cantiere. Trovano gli alloggi, pagano questo pacchetto, che ne so, e si risparmia un po' di soldi. Si risparmia un po' di soldi quando si rispettano le regole. Diciamo che la percentuale è il 10%. Il problema è che ci possono anche innescare dei meccanismi di corruzione, quindi ci sono agenzie che magari con un mazzetto in più ti fanno risparmiare anche il 20-30%. In ogni caso è un risparmio, e questo crea, capite bene, quello che si chiama dumping sociale, cioè io come se esternalizzassi all'estero sostanzialmente. Perché? Perché facendo in questo modo io i lavoratori e gli operai della Romania che vengono a lavorare qui li ho contrattualizzati in Romania, quindi li pago non col contratto nazionale e degli edili italiano, ma lo pago col contratto dell'edilizia rumeno, che vi assicuro che è un'altra cosa. E questa è la seconda cosa, cioè la manodopera. E poi ci sono tutta la questione delle forniture del ferro, le forniture del calcestruzzo, c'è tutta la questione. Secondo me, come dicevo prima, il movimento terra rimane il settore principale in assoluto. Cioè, qui abbiamo tra Modena e Reggio Emilia i clan che, e soprattutto dell'Andrangheta, che hanno che lavorano tantissimo in quel settore, molto attivi. Cioè, la cosca Grande Aracre Reggio Emilia ha fondato il suo potere, cioè nell'economia legale, attraverso queste aziende di movimento terra. Non è un caso che a Reggiolo 3 settimane fa vengono bruciati 9 camion del movimento terra. Reggiolo è uno dei paesi più colpiti del terremoto della provincia reggiana. Quindi io dico, anche nel cantiere della tangenziale di Novellara, no? Che ancora dopo 1 anno e mezzo è ancora bloccato, perché hanno sospeso tutte le aziende che ci lavoravano, la prefettura ha sospeso tutte le aziende, anche lì Bacchi S.P.A., quindi azienda iscritta a Confindustria a Reggio Emilia, sospesa per pericolo di condizionamento mafioso, il TAR conferma la decisione della prefettura. All'interno di quel cantiere c'erano 2 ditte legate ai Grande Aracri, quindi all'Andrangheta, che facevano movimento terra. Quindi le attività qui ci sono, delle aziende legate ai clan, e quindi è chiaro che il settore del movimento terra diventa il settore principale dove proveranno ad entrare. E poi la cosa che abbiamo scritto anche lì sull'Espresso, che è molto interessante dal punto di vista, secondo me, investigativo, e che dovrebbe essere approfondito, è queste aziende con sede in paradisi fiscali, no? Sarebbe interessante capire chi c'è dietro, cioè, perché probabilmente poi sono italiani, cioè, no? E quindi vengono a lavorare. Quindi anche questa cosa del trust, cioè schermare il reale proprietario, nasconde sempre qualcosa, secondo me, di poco chiaro, ecco. Non è per forza mafia, non è per forza corruzione, però dico, se non hai nulla da nascondere, perché ti devi nascondere, no? Mi sembra un discorso molto banale, ma ragionevole.
Molto ragionevole. Esiste ancora, secondo te, qualcuno che cade dalle nuvole quando si parla di terremoto dell'Emilia e rischio infiltrazioni? Qualcuno che dice qui non è possibile questa cosa, o la consapevolezza che sul nostro territorio ci sono infiltrazioni, stabilizzazioni, quindi un rischio concreto di persone che già qui, che non devono venire apposta da altre zone, ma che già, come dicevi più prima, si sono insediate nell'economia legale, e c'è questa consapevolezza, quindi, del fatto di avere bisogno di prendere delle contromisure urgenti, o siamo ancora un pochino incerti sul come muovere i passi?
Quando ho intervistato l'assessore Guzzarelli, lui ha detto proprio chiaramente, abbiamo anche scritto, che è molto preoccupato, cioè non ci dorme la notte per questa paura, perché è consapevole che le imprese sono già qui. All'Aquila sono dovute andare, cioè per la ricostruzione dell'Aquila sono partite alcune aziende anche da Reggio Emilia legate all'Andrangheta, che poi la prefettura ha sospeso, ma sono partite dall'Emilia o da Reggio Calabria, insomma, quindi queste erano i luoghi, oppure dalla Campania o dalla Sicilia. Qui ce le abbiamo già, quindi addirittura ci sono alcune che sono iscritte successivamente, ce ne sono altre, per esempio quella di Crevalcore di cui parlo è di un ex consigliere comunale di Reggio Calabria di centrosinistra, che è stato citato abbondantemente nella relazione d'accesso che poi ha portato allo scioglimento del comune di Reggio Calabria. Secondo gli inquirenti avrebbe coperto la latitanza di un importante boss di Reggio Calabria, lui all'azienda Crevalcore, ed era pronto, nel senso che era nelle liste della regione. Quindi queste liste della regione hanno creato un po' di confusione, e e questo diciamo fonti di varie prefetture, perché mentre dicono abbiamo le white list, la regione fa delle liste di merito, le prefetture, già che hanno un sacco di lavoro, sono entrate un po' nel panico, nel senso che dico, ma allora erano preoccupate dopo l'articolo, anche perché dico, ma sono le nostre white list? Ho detto no, non sono le vostre white list, state tranquilli, sono liste di merito. E loro, molti non avevano idea che ci fossero queste liste di merito, adesso sarà un doppio lavoro sostanzialmente, perché nelle liste di merito ce ne sono tante. Ho visto anche che dopo l'articolo dell'Espresso le liste di merito sono state un po' diciamo rimodellate, quindi questo è un bene evidentemente, però il lavoro è tanto, anche perché è vero che le liste di merito devono passare dal vaglio della prefettura, ma ci vuole un sacco di tempo perché la prefettura dia l'informativa antimafia, che può essere positiva o negativa. Tutte quelle aziende è un lavoro molto impegnativo, quindi probabilmente, visto che dalle quelle liste di merito si può già attingere, io privato cittadino o ente locale posso già chiamare, no? queste aziende direttamente, e il pericolo sta proprio lì, perché io posso scegliere casualmente anche una ditta che è quella lì legata per esempio al clan Grande Racri. Poi arriverà la prefettura, però la risposta della prefettura solitamente arriva dopo 6-8 mesi, nel frattempo i lavori sono cominciati. La stessa cosa che è successa, se vi ricordate, per la scuola, dove, per le scuole di Mirandola, dove stavano installando i pannelli fotovoltaici, i lavori cominciano, la provincia chiede alla prefettura informazioni su questa ditta che era venuta in subappalto a posare i pannelli, la risposta della prefettura arriva dopo quasi 8 mesi, cioè 8 mesi il lavoro è finito praticamente. Si scopre che quella ditta era legata all''Ndrangheta, ma ormai i lavori stavano finendo, poi è stata sospesa, insomma, però bisognerebbe trovare un modo perché queste risposte dalla parte delle prefetture arrivassero in maniera più... Ma ci sono i modi, cioè c'è per esempio uno strumento che i carabinieri di Reggio Calabria, del Comando Provinciale di Reggio Calabria, hanno creato insieme al gruppo interforze della prefettura, si chiama Sciamano, che la regione qui non hanno intenzione di adottare. Sono state anche diverse interrogazioni dopo alcuni articoli, e costa 120.000, cioè il software è costato 120.000 euro ai carabinieri farlo, prenderlo non costa niente, cioè l'hanno preso all'Expo, l'hanno preso all'Aquila, ed è un meccanismo per cui tu fai un click e di quell'azienda conosci immediatamente tutto, cioè sai quante interdittive ha preso, quanti stop delle prefetture, quante inchieste l'hanno riguardata, quindi diventerebbe praticamente un database a disposizione di tutti. È chiaro che gli investigatori possono entrare a livelli più alti in questo sistema, il sindacalista per quello che riguarda la manodopera, ognuno ha l'ente locale per le interdittive, per esempio, quindi ci sono vari livelli, è a costo zero, e quindi si è creato un altro gruppo interforze, cioè era arrivata la DIA, che chiedevamo, giustamente è arrivata, ed è già un gruppo interforze. Invece che potenziare la DIA, paradossalmente col GIRER hanno chiesto un uomo alla DIA di Bologna, che sono in 10, quindi la DIA adesso è in 9 perché l'ha dovuta dare al GIRER. Ora voglio dire, bastava potenziare la DIA subito, invece che 10 uomini mettercene 30, bastava un gruppo interforze, bastava questo sistema, secondo me le risposte venivano immediatamente, no? Senza aspettare che la prefettura di Bologna chiami la prefettura di Reggio Calabria, che la prefettura di Reggio Calabria faccia gli accertamenti su quella ditta. Nel frattempo moltiplicate questo per almeno 500 ditte, i risultati quando arriveranno?
Questo secondo te è un problema di inesperienza del nord di gestire certe cose, o è proprio una mancanza di visione, di strategia?
L'intuizione che hanno avuto a Reggio Calabria è un caso, nel senso che in tutta Italia è lenta tutto quello che riguarda l'informativa antimafia sulle aziende, non c'è luogo, anche in Sicilia, perché appunto le indagini sono... chiedere a Guardia di Finanza, DIA, Carabinieri, avete notizie su questa persona, quindi bisogna fare tutto un lavoro che è in tutta Italia uguale. In tutta Italia per esempio succede che se io sospendo una ditta a Lecce, la prefettura sospende una ditta a Lecce, la ditta può andare a lavorare a Bari e probabilmente l'ente locale, se non chiede informazioni, perché può anche non chiederle, non sa che quella ditta ha preso l'interdittiva. Cioè, è successo a Parma, a Reggio Emilia, no? Reggio Emilia dà un'interdittiva a una ditta, la ditta, dopo, il mese dopo, va a lavorare a Parma, poi se ne accorge di nuovo, fortunatamente, la prefettura di Parma, che chiede a Reggio Emilia. Quindi, cioè, il problema è che la collaborazione non funziona sempre. Qui, per una ditta di Cosa legata a Cosa Nostra, ha funzionato, perché questa ditta non si è iscritta alle liste di merito della regione, ha chiesto direttamente l'iscrizione alle whitelist della prefettura di Modena, e Modena ha chiesto a Reggio Emilia. Ma perché hanno fatto presto? Perché Reggio Emilia aveva già pronto un dossier su questa ditta che riguardava tutt'altro, e quindi la risposta è stata immediata. Ma se doveva fare tutti gli accertamenti sul momento, insomma, quella ditta rischiava, insomma, di iscriversi tranquillamente.
Visto che ci sono dei ragazzi giovani che magari non sono addetti ai lavori, mi piacerebbe che tu aiutassi noi a capire un po' meglio alcuni termini che hai usato, alcune parole, perché così dopo, anche se hanno voglia di leggere altri pezzi, di leggere Gotica, così hanno gli strumenti per comprendere una serie di passaggi. E quindi, se ci dici che cos'è una whitelist, che cos'è un'interdittiva, e che cosa significa proprio semplicemente appalto e subappalto, proprio in questi passaggi che sono così a rischio anche per il nostro territorio da qui ai prossimi mesi.
Allora, cominciamo da appalto, allora, così andiamo, sì, in ordine. L'appalto comincia con praticamente è la ditta, in maniera molto semplice, è la ditta che vince un lavoro, cioè c'è una committenza che può essere pubblica o privata, la committenza fa un bando, solitamente se è pubblica, alla gara partecipano una serie di aziende, e poi qui, vabbè, non entriamo nei dettagli perché sennò
non tecnicamente, però così loro
chi
hanno
vince sostanzialmente
filiera.
Questa gara è la ditta appaltatrice, diventa ditta appaltatrice, la ditta appaltatrice poi può, diciamo, generalmente il 30% delle lavorazioni, però diciamo che è molto approssimativo questa cosa, il 30% lo può subappaltare, cioè mi serve, devo fare l'impianto, non so, elettrico, devo fare una particolare lavorazione, mi servono delle professioni particolari, subappalto quel lavoro specifico, ok? E questo è il subappalto. Allora, poi cosa succede? A livello di prevenzione antimafia, all'interno di ogni prefettura c'è un gruppo interforze. Gruppo interforze vuol dire che c'è un gruppo, un tavolo fatto da solitamente carabinieri, guardia di finanza, polizia, e dove è presente la DIA, anche un agente della DIA. La prefettura, ci sono alcuni lavori per cui è obbligatoria l'informativa antimafia. L'informativa antimafia è la richiesta da parte, insomma, di un ente o di, solitamente, appunto, del committente per certi lavori molto alti. Adesso insomma, è stata resa quasi sempre obbligatoria per lavori di valore importante. Chiede alla prefettura di avere informazioni su questa ditta. Allora, a questo punto il gruppo interforze lavora e raccoglie informazioni in tutta Italia per capire se questa ditta ha mai avuto collegamenti. E attenzione, non guarda se il titolare è mafioso o meno, cioè può essere anche uno che non è mai stato affiliato, che può essere di qualunque, può essere un imprenditore normalissimo che ha sempre fatto solo l'imprenditore. Va a guardare se è condizionabile, che è una cosa diversa, cioè non se è dentro l'organizzazione, ma se è condizionabile dalle mafie. Cosa vuol dire condizionabile? Se può essere magari veicolo di infiltrazione mafiosa, cioè se io questo imprenditore in passato ha dimostrato di piegarsi facilmente alle imposizioni dei clan, se ha accettato altre volte imprese in subappalto legate ai clan, se frequenta, che so, va a cena, incontra spesso uomini legati alle organizzazioni mafiose. Tutte queste informazioni vengono raccolte e poi si fa questa informativa. Se non viene fuori nulla, cioè questa persona è veramente pulita, l'informativa sarà negativa. Se invece risultano un sacco di cose, sarà positiva. L'informativa è positiva, provoca un'interdittiva antimafia, cioè tu, azienda, non puoi più lavorare nel pubblico fino a nuova informazione, sostanzialmente. Perché hanno creato allora le white list? Perché insomma la situazione era abbastanza, creava abbastanza confusione, cioè non si sapeva più il committente. A un certo punto il committente della ditta appaltatrice dice: ma io dove devo andare a prendere, se sono, mi capitano, cioè neanche me ne accorgo, aiutatemi, cioè a istituzione aiutatemi voi, come devo fare? Allora preso piede questa idea delle white list, cioè le white list sono liste bianche, liste pulite, dove per accedervi, a parte che l'accesso è su base volontaria, quindi non è che ogni azienda è obbligata, però è chiaro che se c'è una white list, se sono furbo vado a scegliere dalla white list, quindi queste white, per entrare in queste white list si sottopone automaticamente in maniera volontaria alla radiografia della prefettura, e attenzione, non è un certificato antimafia che si chiede, perché il certificato antimafia lo fai con un'autocertificazione, no? Un'informativa è una cosa più pesante, come la cosa che vi ho spiegato prima, quindi una serie di radiografie per cui dopo la prefettura dice: va bene, questo può iscriversi alla whitelist. Ecco, questo è un modo per creare degli elenchi puliti. È chiaro che anche questi elenchi puliti non sempre funzionano, ed è stato dimostrato proprio perché la lentezza porta poi a iscriverle intanto e poi magari accorgersi che erano legate alle organizzazioni mafiose.
Facciamo un passo indietro e andiamo su Gotica, che è il libro che ti ha così in un qualche modo portato agli onori della cronaca. Oneri forse delle volte, perché è pesante, suppongo, reggere certi passaggi. L'ho ripreso in mano anche per l'occasione e mi sono resa conto, ancora rileggendolo, di quanto sia vera una cosa che tu scrivi abbastanza all'inizio, cioè come Modena e l'Emilia è una casella cruciale nello scacchiere mafioso, e quelle cose per cui, come dicevo prima, qualcuno delle volte cadeva dalle nuvole, però ci sono tutta una serie di riferimenti e di passaggi, e mi piacerebbe anche qui, sempre considerando che forse ci sono dei ragazzi giovani che non l'hanno letto, che tu tracciassi rapidissimamente un quadro di quali sono le forze presenti allo stato attuale in Emilia-Romagna, come lo hai delineato con più dovizia di particolari in Gotica.
Una mappatura, per una mappatura è sempre difficile, nel senso che poi ci sono sempre delle novità, purtroppo, nel senso che Bologna, per esempio, fino a poco tempo fa si pensava essere una città completamente, quasi che non interessasse alle organizzazioni mafiose, invece quando gli investigatori sono messi a lavorare hanno scoperto che Bologna invece è una città fortemente invasa dall'Andrangheta, importanti famiglie dell'Andrangheta che tuttora lavorano su quel territorio. Anche a Modena, per esempio, si pensava che fosse solo territorio in cui c'era solo il clan dei Casalesi, per esempio, o un po' di Camorra, invece si è dimostrato che esiste una forte presenza dell'Andrangheta, soprattutto quell'Andrangheta che proviene dall'area della Piana di Gioia Tauro. Piana di Gioia Tauro è una dei sodalizi, ci sono i sodalizi più importanti dell'Andrangheta sulla Piana di Gioia Tauro, perché abbiamo Polistena, abbiamo Gioia Tauro, abbiamo Rosarno, quindi sono i tre centri della provincia di Reggio Calabria da cui provengono poi le famiglie anche più importanti, oltre che da Reggio Calabria città e dalla Locria. Per esempio a Gioia Tauro c'è il porto, quindi sono cosche che sono nate con gli affari nel porto di Gioia Tauro, e sono cosche che sono nate a contatto con i cantieri, perché la Salerno-Reggio Calabria passa proprio da Rosarno, da Gioia Tauro. E con quegli appalti loro sono diventate molto grasse, nel senso che sono andate avanti più che con la cocaina loro. Cioè quelli della Piana di Gioia Tauro non trafficano molto in cocaina, ma sono concentrati soprattutto fin dagli anni 70 sui subappalti che sono stati in quella zona. A questo punto, diventate ricche, sono andate anche fuori. E a Modena, in provincia di Modena, al confine anche con Reggio Emilia, quindi Rubiera, sono queste presenze sono ingombranti, che sono quelle che hanno portato la bufera su Serra Mazzoni. Sostanzialmente lì c'è stato un problema, che la procura antimafia di Bologna non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa, ma paradossalmente su un personaggio legato a Baglio sta comunque indagando per competenza, perché viene da Reggio Calabria, era stato arrestato già questo personaggio legatissimo a Baglio, è parente di Baglio, sta indagando un'operazione di un traffico internazionale di titoli finanziari, non so se ve la ricordate questa storia, erano coinvolti anche due professionisti modenesi, Reggio Calabria arresta 20 persone, poi per competenza arriva a Bologna, vengono scarcerati, un'indagine fatta dal procuratore Gratteri tra l'altro. E qui bisognerebbe riflettere anche sul modo in cui i giudici, i GIP, sostanzialmente i giudici delle indagini preliminari, sono abituati a trattare certi fenomeni, perché solitamente quando un procuratore come un magistrato come Gratteri arresta 20 persone a Reggio Calabria, difficilmente il giudice delle indagini preliminari o del riesame dice no, guarda che è sbagliato tutto, cioè, non è mai successo a Bologna, gli è successo, perché non si riesce probabilmente a vedere l'unitarietà dell'organizzazione, cioè quindi si vede questo personaggio che è Napoli, Antonio Napoli, che è parente di Baglio, come un trafficante isolato, no? Di titoli finanziari, mentre a Reggio Calabria questo trafficante di titoli finanziari veniva inquadrato in un'organizzazione molto più estesa. Ora il paradosso è questo, l'indagine su Stella Mazzoni, Modena, la procura di Modena chiede a Bologna, che, insomma, dice secondo me c'è l'aggravante mafiosa in questa vicenda. Bologna dice no, secondo me non c'è, torna a Modena e poi continua appunto la procura di Modena. È strano però che su uno di questi personaggi che non è indagato da Modena però frequenta Baglio, anzi viene indicato dalla Guardia di Finanza di Modena come quasi un triunvirato, sono Baglio, Mercuri e Napoli, paradossalmente non viene riconosciuto l'aggravante mafiosa, cioè. E quindi c'è un po' anche di confusione in questo, nel comprendere effettivamente il fenomeno. È molto più difficile, come lo stesso Alfonso, il procuratore capo di Bologna, ha ripetuto più volte qui, e lui è uno che ha lavorato in Sicilia, ha lavorato alla Procura Nazionale Antimafia a Roma, quindi è uno che insomma ha sentito un sacco di pentiti parlare, è una persona con molta esperienza. E lui stesso ha detto che qui in Emilia Romagna è più difficile fare indagini che in altre zone, magari come Reggio Calabria o Palermo, Catania, perché qui tutto si confonde, tutto il confine netto tra bene e male è più, insomma, non è più così netto, quindi è più complicato. E poi ci spostiamo a Reggio Emilia, che c'è il dominio totale di una cosca che è la cosca Grande Aracri, nata alleata un tempo dei Dragone, quindi Reggio Emilia era spartita sostanzialmente tra Dragone e Grande Aracri, che erano alleati. Poi a metà anni 90, non so se vi ricordate, magari sicuramente i ragazzi no, ma chi è più grande, Reggio Emilia per un periodo è stata trasformata in un bagno di sangue, addirittura c'era stata la strage del bar Pendolino, no? Hanno lanciato durante questa faida tra ex alleati una bomba a mano dentro questo bar. Se voi dite, chiedete ai reggiani il bar Pendolino, loro vi guardano ancora con terrore, perché è stato un periodo feroce. Da lì c'è la scissione e si impongono i Grande Aracri. Si impongono vuol dire che i Dragoni praticamente scompaiono, anche perché il capo Totò Dragone viene ucciso. Prima tentano di ammazzarlo con gli RPG, quei missili a Cutro praticamente, no? Era una via di mezzo tra un bazooka e un RPG sostanzialmente, nelle campagne di Cutro in Calabria. Solo che la macchina blindata regge il colpo e poi lo finiscono col Kalashnikov. Così finisce l'era di Totò Dragone e inizia quella di Nicolino Grande Aracri, detto Mani di Gomma o Manuzza per gli amici. A quel punto, e ancora adesso è così, la cosa curiosa è che tanti imprenditori che facevano la processione davanti a casa di Totò Dragone a Reggio Emilia anche, immediatamente, senza proprio pensarci un attimo, passano dall'altra parte. E infatti molte indagini che ci sono state adesso a Reggio Emilia dimostrano proprio questo, anche le interdittive della prefettura dicono proprio questo, le tante interdittive che ha fatto la prefettura di Reggio Emilia, quindi tutte queste aziende sospese per 'Ndrangheta, vecchi alleati, vecchi personaggi che stavano con Dragone adesso lavorano con Grande Aracri, e questa cosa ci fa capire come alla fine poi non c'è un credo particolare in una famiglia, no? Dove ci sono gli affari, si va, la famiglia dominante è quella, e hanno colonizzato Brescello. Se voi andate a Brescello, insomma, vi fate un'idea di che paese è diventato. Solo a Brescello ci sono 10 aziende direttamente riconducibili alla famiglia Grande Aracri, tutti i boss dei Grandaraghi sono liberi, perché Nicolino Grandaraghi è stato liberato per... sono gli avvocati molto bravi, doveva scontare, non so, 17 anni, ha scontato qualche anno, è tornato libero. Il fratello ha scontato 8 anni ed è tornato libero, e sono, insomma, tutti felici e contenti nel loro brescello, con tutti i beni, perché qui si sequestra, bisogna dirlo, il sequestro ai beni mafiosi non lo si fa sempre, purtroppo, ed è un altro problema che abbiamo in Emilia-Romagna, ed è sicuramente la cosca più temibile che abbiamo in Emilia-Romagna, cioè quella che riesce a anche dialogare con la politica, sostanzialmente. Se voi ricordate le elezioni del 2007, mi pare, a Reggio Emilia, ci sono stati tutti i candidati a sindaco di Reggio Emilia che sono andati a Cutro alla processione del paese, in segno di rispetto, dicono, per la comunità cutrese. Diciamo che gli investigatori ritengono che sia stato altro, invece, insomma. Quindi sicuramente ha destato l'attenzione questo atto, no? Di andare in un territorio dove le processioni a volte hanno proprio anche una simbologia precisa. Sicuramente è stata una mossa azzardata, su questo non c'è dubbio. Però sono in grado di entrare, hanno avuto anche una persona candidata proprio nelle liste di Brescello. Poco tempo fa alcuni esponenti politici del PDL sono stati a cena con dei pregiudicati legati al clan. Insomma, Reggio Emilia è una città un po' più complessa, dove le dinamiche tradizionali si vedono molto di più. Voglio dire, anche con noi, con Serra Mazzoni, non siamo andati molto lontano, cioè, perché leggere gli atti delle indagini di Serra Mazzoni è veramente inquietante. Quindi abbiamo il sindaco che ha sempre negato, l'ex sindaco Ralenti, che ha sempre negato qualunque conoscenza fuori dal comune, e scopriamo che era tranquillamente al bar con Rocco Antonio Baglio, che bevevano e discutevano, no? Oppure che andava in macchina con lui, si faceva portare. Quindi non sono, come dire, contatti solo istituzionali, sono proprio conoscenze. Abbiamo scoperto anche perché, grazie alla Guardia di Finanza, abbiamo scoperto che Ralenti aveva appunto un interesse nell'edilizia, si parla di 80.000 euro, insomma, quindi con Rocco Antonio Baglio, quindi facevano proprio affari insieme rispetto ad investimenti immobiliari. Chiaramente tutto dovrà essere accertato, per adesso ci sono solo i primi atti, cioè le informative, ci sono la prima ordinanza di custodia cautelare per i tre, per Baglio e Guarna e Lemoncelli.
Hai evidenziato negli tuoi interventi alcuni punti critici di quello che al nord non riusciamo ancora bene a vedere, cioè dal punto di vista dei collegamenti, dal punto di vista di, appunto, alcuni passaggi di indagine. Esiste tra quello che c'è già sul nostro territorio, a Modena, penso a Osservatorio sugli appalti, penso a Carta etica delle professioni, penso a una serie di a una legge regionale, quali sono gli strumenti che adesso ci sono, su cui possiamo contare, e come vedi che sia possibile in un qualche modo potenziarli, valorizzarli, per contrastare in maniera ancora più decisa questo rischio che col terremoto si è fatto più intenso?
Sì, sono nate iniziative importanti, sicuramente l'Osservatorio sta diventando un'ottima banca dati, nel senso che anche per il lavoro che facciamo noi è un ottimo recipiente, dove si trova un sacco di riferimenti e di spunti. Poi c'è la carta etica, che quella invece è uno strumento più culturale, cioè serve a dire chiaramente ai professionisti, che tra l'altro abbiamo avuto casi, no, a Modena, di professionisti poi coinvolti con le creazioni, e non sono pochi, cioè noi guardiamo dal 2010 ad oggi, ne contiamo almeno 3 o 4. Avevamo il commercialista della Cosca Arena, avevamo l'avvocato che chiede il favore al boss, che tra l'altro, no, stava qui a Nonantola per risolvere una controversia privata. Quindi, cioè, voglio dire, il problema esiste, no, dei professionisti che si piegano e che chiedono favori alle mafie. Quindi serve un cambiamento di mentalità anche da parte, e soprattutto un atto di forza, un atto simbolico. Ecco, la carta etica serve a questo, a dire ai professionisti che ci sono dei professionisti che non sono d'accordo sull'assenza di etica nella professione. Cioè, il fatto di dire se voi vi alleate, se voi fate affari con le mafie, subite delle conseguenze anche da parte dell'ordine, no? È importante dirlo pubblicamente. È chiaro che poi non è che i professionisti delinquenti smetteranno di essere delinquenti, cioè, però è un segno di è un segno culturale importante, è un segno.
Spieghiamo perché i professionisti, facciamo anche qualche esempio, cioè dagli ingegneri ai periti, ai commercialisti, agli avvocati, sono così importanti per il modo in cui la criminalità, le mafie lavorano al nord, perché è un passaggio cruciale di fatto.
Beh, sicuramente commercialisti e avvocati, notai, ingegneri, ma anche medici. Voi pensate ai medici. Parliamo sempre del nord, così non ci allontaniamo al sud e cerchiamo di rimanere su questi territori. I medici sono un medico amico per la mafia è un punto di forza, perché ci sono latitanti che grazie a medici sono riusciti a sfuggire per molto tempo alla giustizia. Voi pensate che c'era un latitante che si chiama Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan, che era sulla sedia a rotelle. Lui per 3 anni è rimasto latitante, e non era latitante in chissà quale parte del mondo, era latitante a Pavia, in una clinica prestigiosa dell'ASL, controllata dall'ASL di Pavia. Casualmente, viene arrestato dopo qualche anno dal suo arresto, viene arrestato anche, ma per un'altra cosa, per un'altra maxi operazione della magistratura di Milano, il direttore sanitario dell'ASL di Pavia. Quindi come dire, è importante. Abbiamo un caso anche in Emilia Romagna, c'è stato, poi gli investigatori hanno detto che non c'era l'aggravante mafiosa. Il fatto sta che il favore però l'ha fatto un boss della mafia catanese, no? C'era questo importante luminare della clinica di Monte Porzio Catone, praticamente che è Menarini, che adesso comincerà il processo, era anche docente all'università. Sostanzialmente lui ha falsificato per anni e ha certificato per anni a questo ergastolano catanese, doveva scontare 27 anni, scusate, una malattia gravissima. Cioè, secondo le cartelle cliniche, questo personaggio non poteva muoversi assolutamente dalla sedia a rotelle. Peccato che tutto comincia come? I vigili urbani fermano questo boss catanese a Imola, lo fermano mentre guida la macchina. Allora dico, ma com'è possibile? Fatto sta che poi gli va la finanza in casa e nella perquisizione vede anche dei video, come ci volesse la conferma, vede dei video di lui che a Capodanno balla anche la Macarena, quindi era uno proprio quasi spudorato. Ma perché era spudorato? Non perché sapeva che aveva delle protezioni, no? Sapeva che poteva permettersi, tra l'altro prendeva anche la pensione di invalidità, tutta una serie di cose, oltre che evitarsi il carcere duro, perché comunque era legata ad una cosca molto potente di Catania. Questo servono i medici amici. Poi ci sono i commercialisti amici, un caso eclatante della settimana scorsa, questo commercialista di origini calabresi ma residente in Svizzera, procacciatore d'affari per una cosca proprio, cioè era il procacciatore ufficiale della cosca Bellocco di Rosarno. Cioè questo ogni tanto trovava un affare buono, chiamava questi, diceva guardate che qui c'è da investire dei soldi, se volete venire. Trova praticamente una società che gestisce un call center, magari ne avete sentito parlare. Questo call center è tra i 7 competitor nazionali a livello appunto nazionale, e tra i suoi clienti c'è Mediaset, la Rai, c'è Vodafone, c'è la Wind. Praticamente l'Andrangheta, grazie a questo commercialista che presenta il mafioso agli imprenditori, riesce a entrare in questo call center. Ma senza il commercialista il boss di Rosarno non sarebbe mai arrivato dentro questo call center. Adesso il call center la settimana scorsa è stato sequestrato dalla magistratura perché ha un sacco di dipendenti, deve salvare 300 dipendenti che con l'Andrangheta lavoravano, e adesso lo Stato è messo alla prova. Cioè lo Stato deve dimostrare che sì, prendo il bene al mafioso, ma riesco anche a garantire quei posti di lavoro. E ci sono delle, adesso questo non c'entra molto, però è interessante capire una cosa, come, perché molti dicono la mafia dà da lavorare, no? Sì, dà da lavorare, ma come? Ci sono intercettazioni dove si descrive proprio, si descrivono questi boss che prendono innanzitutto 3.000 euro al mese in un call center. Cioè, i call center, voi sapete che è il luogo della precarietà, cioè, proprio se tu dici lavoro precario, call center. Questi entrano in questa società, l'amministratore unico lo pagano 3.000 euro al mese senza mai entrare in quel call center. Allora una dipendente che invece ne prendeva 900 di euro dice: ma com'è, ma questo non si vede mai e prende 3.000 euro al mese, mentre tutti noi, gli operatori che si fanno invece come dire, devono subire tutte le lamentele dei clienti, mi viene la parola, le lamentele dei clienti, ne prendono 900, 800. Quindi crea disuguaglianza, no? La gestione dell'Ndrangheta, e crea disuguaglianza anche perché l'obiettivo dell'Ndrangheta non era portare quel call center tra i primi tre competitor, era svuotarlo completamente. Infatti quei 3.000 euro che prendeva quell'amministratore non era per lui, era da dare al capo Cosca. Svuotarlo così, praticamente, svuotare quel call center, poi è arrivata la magistratura, insomma, e ha bloccato la cosa. Però grazie al commercialista sono arrivati dove sono arrivati, anche alla DHL. A Milano la DHL è stata sequestrata, è stata sotto amministrazione giudiziaria per 6 mesi, proprio perché era praticamente condizionata totalmente dalle cooperative di facchinaggio dell'Ndrangheta, lavorava in sinergia con loro, e questo è stato possibile grazie a politici lombardi e professionisti.
Ma in Lombardia non c'è niente, non ho sempre detto che in Lombardia non c'è la mafia.
No, infatti, sì. No, in Lombardia vendono anche i voti, no? Ma non è... L'Ndrangheta cerca e recupera voti per gli assessori anche di Formigoni, ormai ex, perché insomma è passata l'esperienza del Celeste ed è stata un'esperienza, insomma, dopo 20 anni di dominio e di potere, le indagini hanno dimostrato quello che era il potere di Formigoni, sostanzialmente a metà tra una corruzione quasi quotidiana, cioè i suoi assessori la metà sono indagati per corruzione, ma anche corruzione... proprio di quella brutale, di inquinamento di terreni con veleni. Cioè c'è uno di loro, Nicoli Cristiani, che è stato indagato proprio perché prendeva le mazzette per far gettare alle imprese i veleni in alcune zone di Milano. Quindi stiamo parlando proprio di questa, c'è gente proprio senza scrupoli, e facevano gli assessori e avevano i contatti col Parlamento italiano. Quindi Lombardia è un caso proprio estremo, ma ci sono segnali, voglio dire, che qui in Emilia devono preoccupare, ma come in Piemonte e in Liguria. Cioè in Piemonte sono stati sciolti due consigli comunali, cioè sciolti due consigli comunali vuol dire che il Ministero dell'Interno, su richiesta della Prefettura, ha detto che quei comuni sono fortemente infiltrati dalla mafia, dall'Ndrangheta in questi casi, e vanno chiusi. Cioè ci vuole un commissariamento, cioè ci vuole un uomo dello Stato, non più quindi una democrazia eletta, un rappresentante eletto democraticamente, ma un commissario che metta ordine, che dica che questi appalti non vanno più dati a quei personaggi, ma vanno dati regolarmente con bandi, eccetera. Altri due sono stati sciolti in Liguria per lo stesso motivo, sempre l'Ndrangheta, ma stiamo parlando di quest'anno, cioè dal 2011 al 2012. Quindi ha rischiato Seramazzoni, perché è stato sciolto perché si è dimesso il sindaco, ma anche lì, insomma, ripeto, quello che viene fuori è di appalti ne sono stati dati agli amici degli amici dei clan.
Torniamo un attimo al tema iniziale, che è il rischio di infiltrazioni nel terremoto. In realtà il quadro che ci hai delineato ci serve a capire perché siamo a rischio. Intanto ringraziamo anche il sindaco di Nonantola che è arrivato, per Paolo Borsari. E appunto, parlando di sindaci e di commissari per la ricostruzione, qui il commissario è il presidente della regione, i sindaci sono impegnati appunto come vicecommissari, come la vedi questa scelta dal punto di vista del contrasto, delle possibilità reali che gli amministratori locali possono avere per difendere il proprio territorio da questi rischi?
Beh, sta sempre lì, il discorso sta sempre nella trasparenza, nell'onestà dei singoli. Cioè il fatto, il sistema protezione civile dell'Aquila, sappiamo quello che è stato, quindi era d'obbligo secondo me cercare una soluzione comunque alternativa. Già i momenti d'emergenza in Italia creano disastri perché si fa peggio di quando, quindi no, io credo che i sindaci possano essere veramente le sentinelle sul territorio, cioè quello è fuori dubbio, dipende sempre dai sindaci, ovviamente, dalle persone, come in tutte le cose. Quindi anche il commissario Errani, per il momento io credo che la regione abbia fatto, si sia imposto su alcune cose, credo che gli strumenti li abbia messi in campo. Il problema è capire se in tutta questa, come dire, problemi anche di burocrazia e di cose, parlavo anche prima di saldare la, come dire, la rapidità con il rispetto delle regole, che non è cosa semplice, cioè, e penso che sia il nodo da sciogliere in tutta Italia questo, cioè coniugare semplificazione burocratica e il rispetto delle regole e quindi legalità, cioè è una sfida incredibile, è molto difficile, però, perché se tu lasci un attimo un buco, questi qua arrivano immediatamente, no?
Dal punto di vista invece dei privati cittadini, ci saranno un sacco di persone che poi hanno bisogno di rimettere a posto le loro case, le strutture, le aziende, quindi non ci sono soltanto gli appalti pubblici in una fase di ricostruzione, ma ci sono anche quelli di chi si trova appunto. Perché rischia di essere anche più conveniente per i cittadini e in che cosa bisogna rendere conveniente il fatto di scegliere la legalità anche per la ricostruzione nel privato?
La legalità sicuramente è una qualità maggiore delle cose, cioè, l'esempio del Salerno-Reggio Calabria è emblematico in questo, cioè, si è preferito andare rapidamente, velocemente, per avere un'autostrada, un'infrastruttura che fa pietà sostanzialmente. Adesso l'ANAS dice che nel 2013 sarà tutto pronto e sarà un'autostrada incredibile che
quanti
ci invidierà in tutto il
che
mondo.
Lo sentiamo dire.
Perso il conto.
Io feci la Salerno nella Reggio Calabria 25 anni fa, io la prima volta.
È sempre la stessa.
E dicevano che di lì a un paio d'anni sarebbe stata.
No, il. Allora, innanzitutto non bisogna mai, secondo me, fidarsi di chi arriva e propone prezzi che non sono assolutamente, cioè sono fin troppo concorrenziali, o addirittura di persone, di imprenditori che vi dicono facciamo tutto noi, vi paghiamo assolutamente prima noi della regione, poi ci date dei soldi, cioè questo è una cosa che comunque secondo me, come dire, nasconde qualcosa, perché non tutti hanno una liquidità in questo periodo enorme da poter dire vi garantisco io, è un po' come, come le società finanziarie o la classica impresa mafiosa, cioè l'impresa mafiosa non va in banca prima di cominciare un lavoro, riscuote alla cassa del clan e salta un passaggio fondamentale, cioè tutte le aziende normali, quelle pulite, vanno in banca, aprono un FID, un conto, e si fanno fare un prestito e cominciano il lavoro. L'impresa mafiosa non fa esattamente così, prende i soldi che ha, che ne ha tantissimi, che vengono solitamente dal narcotraffico, quei soldi li investe in quell'appalto, in quel subappalto e via, quindi ha un vantaggio in più. Quindi se qualcuno viene e vi dice ma io ho i soldi, vi garantisco io, la regione ci metterà un sacco, quindi faccio tutto io, non vi preoccupate, poi me li ridarete, lì ci sono due pericoli. Uno è che questi vogliono comunque riciclare e la seconda è che poi vi incassino un giro d'usura, per esempio. Quindi sono due pericoli che sono molto seri. E poi c'è la questione che rientra poi sempre in queste piccole aziende che non sono in grado di magari fare dei grossi lavori. E si propongono magari proponendovi di portare un sacco di operai dalla mattina alla sera, cioè, quindi non fidatevi di chi arriva con i camioncini pieni di operai, soprattutto le facce che cambiano ogni giorno, no? Voglio dire, anche la sicurezza nel lavoro è importante, cioè che sia mafia, che non sia mafia, cioè, però c'è un principio che è la dignità del lavoratore e la sicurezza che va garantita per i lavoratori, no? E può essere anche solo caporalato, ma non vuol dire che è meno pericoloso, perché il caporalato poi prende in quelle regioni, in quelle aree dove non c'è lavoro, e oltre a produrre un rischio enorme per chi lavora sotto caporale, perché assolutamente hai senza diritti, e poi c'è tutta la storia che dicevamo prima di questi collegamenti con queste società che assicurano manodopera, pacchetti. Quindi i pericoli, secondo me, il cittadino può avvertire, così sono questi, cioè, quindi chi si propone, faccio tutto io non mi fiderei.
Hai toccato un altro tema molto importante per quanto riguarda il nostro territorio e soprattutto negli ultimi anni di difficoltà economiche. Hai detto la parola usura. Forse nessuno di noi ha mai visto letteralmente un usuraio come lo si immaginava una volta, era protagonista di certi romanzi di appendice. Però è un altro rischio presente sul territorio, qui sia i privati che le imprese in cui rischiano di finire. Ci sono esempi, insomma, che tu hai incontrato nel tuo lavoro in cui di fatto questo rischio di strozzare le persone si è realizzato.
Sì, tra l'altro l'usura diventa sempre più un reato che i magistrati individuano quando indagano sulla mafia. Sulle mafie, cioè, loro arrestano per magari associazione mafiosa, per riciclaggio, e poi c'è come base l'usura, perché appunto avendo tanti soldi, quello è un metodo anche per aumentarli, e soprattutto per entrare. Di solito chi è che chiede i soldi in prestito? Sono imprenditori che non riescono ad ottenere i soldi dalla banca, o comunque ci vuole molto tempo, si rivolgono a questo personaggio che magari si spaccia per imprenditore, gli chiedono il prestito e lì comincia. Al mafioso, più che avere i soldi indietro, molte volte gli interessa avere l'azienda, no? Una volta ha preso possesso dell'azienda, ci lascia il vecchio imprenditore, lo lascia lì come fantoccio sostanzialmente. Ecco perché nascono molte volte queste imprese miste tra persone locali e uomini legati ai clan. E poi appunto hanno a disposizione questa azienda pulita, tra l'altro pulita e magari anche ben inserita nel tessuto. Qui a Modena io ne ho intervistati due o tre di usurati, cioè di gente che è rimasta invischiata nell'usura, e tutti cominciano perché c'è un momento di difficoltà, non si riesce a mandare avanti l'azienda. E c'è chi li ha conosciuti, per esempio uno di loro che ho intervistato sempre in maniera anonima, è stato il rapporto con l'usuraio è cominciato al bingo, perché questi sono talmente sciacalli che aspettano appunto le persone in difficoltà nei luoghi dove poi appunto si vedono, si toccano con mano, no, le difficoltà, perché nel bingo ormai non c'è solo il bingo, ma ci sono anche tutta quella serie di macchinette del gioco d'azzardo legale, per cui lì si perdono tanti soldi, e quindi diventi dipendente e hai bisogno di soldi, di altri soldi, è lì che nascono le... Qui a Nonantola, per esempio, c'è stata una mega operazione di Milano contro l'Andrangheta, e tra gli arrestati c'era un personaggio per metà bolognese, per metà nonantolano, che viveva in una di queste vie un po' fuori dal centro, e lui era uno che andava ogni giorno tra San Marino e Milano con tra l'altro una macchina di grossa cilindrata, si incontrava con questi facchineri che sono boss, tempo residenti in Calabria, oggi residenti, dopo, prima di essere arrestati in Lombardia, ed era addetto proprio all'usura, perché aveva anche dei conti correnti a San Marino, e quindi la cosca faceva affidamento su di lui, ed era talmente ad un certo punto come dire esaltato, che con un collega calabrese sempre legato al clan si lascia sfuggire: adesso ce lo facciamo noi un clan per i fatti nostri, mandiamo a quel paese questi qua, questi boss di Milano, lo facciamo io e te, tanto abbiamo i soldi. Quindi voglio dire, qui introduco un tema che secondo me è molto importante, cioè il fatto della non della provenienza geografica, ma della cultura mafiosa che si impone, cioè è stata sdoganata in alcuni casi. Cioè il fatto, che cosa vuol dire la cultura mafiosa? Che caratteristiche ha? La cultura mafiosa ha la caratteristica di non guardare in faccia a nessuno, cioè il rispetto non esiste, le regole non esistono, vince il più forte, vince il più furbo, vince chi utilizza gli strumenti migliori ma anche illegali. Quindi non è che c'è tanto da insomma pensarci su, cioè sono mezzi assolutamente fuori da ogni regola. Bene, questo è il modello vincente, ma questo è il modello che utilizzano le mafie per imporsi nel mercato. Ecco che questi due mondi, cioè il modello culturale imposto anche da, voglio dire, dal neoliberismo dilagante e dominante, dove le regole del mercato fondamentalmente non esistono, come le regole della finanza, ecco che questi due modelli si sono incrociati e le mafie sono diventate all'interno di questo modello uno strumento per vincere nel mercato, per vincere nella società, per affermarsi, salvo poi appunto finire in galera o chissà dove, però molti non ci finiscono neanche in galera, anzi i più potenti solitamente rimangono dove sono.